Volevo fare un appunto su quello che abbiamo detto settimana scorsa, quello che abbiamo sentito, l'idea che le quattro città in Israele sono legate ai quattro elementi, una cosa bellissima che ho trovato su internet, che però volevo specificare che non è scritto da nessuna parte, nel senso che è una cosa bellissima, un'idea di qualche Rav che ha avuto, ma non è parte della Torah. Quindi non volevo deludere nessuno.
No, no, infatti io no, non l'ho letto sui libri della Torah, l'ho letto su un libro di Daniela Bravanel che ha fatto appunto sui quattro elementi.
Sì, è un bel appunto, diciamo così. È un'idea molto carina, anche vera, però non è nella Mishnah, nel Talmud, nei Midrash, non ho trovato nulla. Era solo un appunto.
Ma combaciano però le...
Sì, sicuramente, certo. Che Yerushalayim è il fuoco perché c'era sia la menorah e sia il fuoco sul Mizbeach che era sempre acceso, Hebron è dove riposano i tzaddikim, quindi è la terra, e Tzfat, avevamo detto, Tzfat era l'aria. Sull'aria non lo so, perché si vede che i cabalisti hanno purificato l'aria di Tzfat, su Tzfat non so dire, e Tveria è l'acqua, chiaramente Tveria è sul lago di Tiberiade, quindi ci sta.
Sparta è molto ventosa comunque.
Ah, quello sì, forse, quello sì.
Ma poi tanti tzaddikim sono seppelliti
Sì,
sia a
ma io
Sfate
parlavo
che
spiritualmente,
a
il fatto che
Tveria, sì.
cosa è un evento climatico, ma spiritualmente Tzfat, quello che dicevamo settimana scorsa, camminare a Tzfat, uno si sente rigenerare l'anima, non è una cosa che puoi spiegare, devi andarci per sentirlo. È un po' come quando vai al Kotel, un po' come quando vai a pregare sulle tombe dei grandi tzaddikim. E mi è piaciuto sentire un Rav che non è legato alla Hasidut assolutamente, è famoso in Israele, si chiama Rav Meir Eliyahu.
Lo conosco anch'io.
Sì, ha fatto una domanda che in realtà questa domanda l'aveva già fatta il Rebbe. E ha detto perché Yaakov ha fatto di tutto per farsi seppellire in Israele subito, invece Yosef no. E lui ha dato una risposta che in realtà, lo dico in silenzio, è una domanda e una risposta che avrebbe dato, che Yosef, se fosse stato portato in Israele, si sarebbero sentiti totalmente soli, gli ebrei in Egitto. E quindi lui voleva rimanere con loro. Allora lui ha fatto questo appunto e ha detto: io ero rabbino a Queens per qualche tempo, e Queens è lì, è dove anche riposa il Rebbe precedente e il Rebbe, e lui ha raccontato: sono entrato a pregare da questi due grandi tzaddikim e mi sentivo a Yerushalayim. C'era l'aria come Yerushalayim. Allora lui ha detto questo, ha detto: secondo me questo è il motivo per il quale il Rebbe non ha chiesto di essere seppellito in Eretz Israel, perché tutti i tzaddikim vorrebbero essere seppelliti in Eretz Israel quando è possibile. Infatti addirittura nel 1960 hanno portato Rav Chida da Livorno in Israele, però per gli ebrei della diaspora avere un tzaddik sul quale andare a piangere, andare a chiedere di presentare le nostre richieste, le nostre tefillot davanti ad Hashem, è importantissimo per noi della diaspora. Quindi lui ha spiegato quello che in realtà aveva già spiegato il Rebbe anni prima, che Yosef Tzadik ha voluto aspettare per rimanere insieme a loro nella loro difficoltà, nella loro disgrazia di questa difficilissima prova del Galut che iniziamo a leggere questa settimana.
Ma Rav, mi sembra quasi incredibile. Ha parlato che gli ebrei della diaspora vanno a pregare vicino alle tombe dei tzaddik. A Merano c'è uno tzaddik solo e oggi pomeriggio siamo andati io e mia moglie.
A Milano non abbiamo neanche ufficialmente un tzaddik.
No, a Merano c'è uno.
Allora dobbiamo venire a Merano, ogni
Si
tanto.
chiama Yerucham Fischel Arich. Mia moglie mi sta suggerendo, perché conosce la mia memoria scarsa, ecco. Oggi pomeriggio siamo andati sulla tomba proprio.
Speriamo
Quindi mi ha
che
fatto vedere un po' i brividi che parlavo.
Hashem esaudisca le vostre tefillot
Amen.
che avete fatto oggi.
Amen, amen.
In Italia in realtà abbiamo tanti tzaddikim, abbiamo a Padova cabalisti, abbiamo in tutta l'Italia abbiamo tanti tzaddikim in realtà. A Milano
Volevo farvi vedere una cosa al volo. Il libro della Brava Nel si chiama La Kabbalah, i quattro mondi della guarigione. Sarebbe questo. Non so se si vede.
sì,
È un
edito da Mamash.
libro, è molto importante perché c'è scritto tante cose. Tra Kabbalah e forse lei ha studiato altre cose, non so,
Sì, ce
però è.
l'abbiamo a Milano questo libro.
Sì, a Milano, l'ho preso a Milano io, l'ho preso a Milano.
Mamash.
Sì, di Mamash, sì, Mamash, sì.
Sì, è un libro bellissimo.
Sì, molto bello. Infatti, questo che diceva Lorella, l'ha letto in questo libro, perché ogni elemento ha scritto da dove proviene Israele, diciamo, come divisa Israele. E poi io mi ritrovo questo libro perché Daniela me l'ha portato a casa,
Pensa tu. Poi
direttamente. Io l'ho preso a Milano, me l'hanno regalato, anzi. Vabbè.
oggi in Italia
Scusa. No,
studieremo. Scusi, non.
scusate, io volevo dire una cosa a proposito di Tzaddikim. Ieri sera sono stata a Hebron ed era veramente un'emozione entrare alla Kever di Yaakov, perché era la parasha della giornata, e c'era, non so, forse migliaia di persone da tutta Israele. È stata una cosa veramente emozionante.
Beati voi, sono esploso.
Grazie a te. Bellissima, che poi non facevano
Come hai
entrare
fatto ad andare?
nessuno.
Come hai
Sono
fatto?
andata con la compagnia di Rappinto, perché c'era pure Rappinto che faceva una lezione insieme a Davarush là, sulla piazza di Hebron. E quindi siamo andati con un pulmino piccolo, però quando siamo arrivati non facevano entrare nessuno perché avevano paura che succedesse un po' come era successo da Rabbi Shimon. E allora non facevamo entrare nessuno, però per miracolo da Dio, non lo so perché io e mio marito è entrato e ha fatto entrare me solo e un'altra ventina di persone, una trentina di persone.
Vuol dire che Jacob Avino vi aveva invitato. È
No,
molto.
perché lui è riuscito a entrare prima, non so come ha fatto. A me non so, non volevano proprio niente, nessuno faceva entrare. E poi mio marito è entrato, ha parlato. A un certo punto io ho pregato a Dio che gli facesse entrare. Sono venuti dei soldati e hanno detto: spostatevi tutti che lei deve entrare. Ma hanno fatto entrare me e basta.
Una cavolta, hai pregato per
Baruch
tutti noi.
Hashem, Baruch Hashem, sì, veramente per tutta Israele, veramente.
Amen, amen, amen.
Sì,
Sì, Baruch
ribadisco
Hashem.
che siete entrati è perché Jacob Avino vi ha invitato.
Ma la cosa bella è che quando sono entrata io, che lì nel momento ho pregato, ho detto: Dio, io ci tengo tanto a entrare, però comunque anche fuori pregare da fuori è uguale, però ci tenevo tanto a entrare e non è la prima volta che ci vado. E gli ho detto: se mi vuoi far entrare, fammi, io ci tengo tanto, non so come. Poi mio marito non so cosa ha fatto là dentro, insomma, ha fatto di tutto, e questi soldati hanno spinto, la gente mi ha spinto, pensavo che mi schiacciavano, e hanno fatto entra solo lei. Io sono entrata, sono riuscita a fare tefillot, sono andata da Yaakov, da Sara, Lea, eccetera, e poi dopo un minuto, quando ho finito di pregare, hanno detto: chiudiamo tutto e tutti fuori. Appena ho finito di pregare, Baruch Hashem.
Giusto in tempo.
Sì, grazie a Dio.
Wow. Va bene, iniziamo la
Ecco.
lezione stasera. Però mi avete ricordato una cosa che ho vissuto anch'io di prima persona, ve la racconto velocemente. Dunque, io ho uno zio a Milano che non è mai riuscito ad andare dal Rebbe se non nel 1993. No, 94, no, 93, scusa. Mio papà l'ha preso per i denti e gli ha detto: tu vieni dal Rebbe, non sei mai stato dal Rebbe, vieni dal Rebbe. Ok, che cosa è successo? È venuto perché c'era l'evento annuale della conferenza di tutti i shluchim del mondo. A quei tempi erano 1.000, oggi si arriva a 5.000 e passa. A quei tempi erano 1.000. Che cosa è successo? Che in quel periodo Rebbe era già malato, e quindi nessuno ha potuto vederlo. Rebbe non scendeva la tefillot, non poteva più fare i discorsi, eccetera, eccetera. Era il sogno di ogni Rav che era venuto, era quello di poter vedere Rebbe, ma non si poteva vedere. Questo evento iniziava mercoledì e finiva domenica sera. Domenica sera hanno chiesto al Rebbe se potevano far passare tutti i Rabbanim davanti all'ufficio del Rebbe, e mettevano il Rebbe così soltanto che per vederlo. E il Rebbe ha consentito con la testa, perché ha avuto un ictus e quindi non comunicava con la bocca, ma con la testa. Quello che è successo è che quando hanno detto ai Rabbanim che si entra dalla porta di lato per salire e passare davanti all'ufficio del Rebbe per poi uscire dalla porta centrale, è successo il finimondo. La gente spingeva come, perché sono venuti da chi è venuto dall'Europa, chi è venuto dall'Australia, sono tutti venuti per vedere il Rebbe, ma non si era potuto. In quel momento, quando dicono ok, si passa davanti al Rebbe, è successo il finimondo. Mio zio, che non aveva mai visto il Rebbe, però ha visto queste spinte, queste cose veramente pericolose, è indietreggiato, e ricordo che era con me. Siamo rimasti indietro, ho detto: senti, zio, tranquillo, passano tutti, passa anche te, non spingerti, perché non so spiegare, fino a oggi ho questa immagine davanti a me, che me, no, non so spiegare quello che è successo. Praticamente è successo che a un certo punto mio zio saliva le scale. Non so come abbia fatto, perché era vicino a me, eravamo dall'altra parte della strada. Lo vedo salire le scale. Ora, quello che è successo è che sono passati soltanto 100 Rabbanim e poi hanno chiuso la porta, perché il Rebbe era seduto ma teneva gli occhi chiusi. E quindi hanno pensato che non era, diciamo, rispettoso nei suoi confronti, nella situazione in cui era, far passare tutti i Rabbanim. Ma la cosa incredibile è che quando mio zio si è avvicinato, dato che mio zio Rebbe non l'aveva mai visto prima, il Rebbe ha aperto gli occhi e l'ha guardato da quando si è avvicinato fino a che è uscito dall'altra porta. E appena è passato mio zio, il Rebbe ha di nuovo chiuso gli occhi. Questo per dire anche che, nonostante che Rebbe avesse gli occhi chiusi, vedeva esattamente chi passava e chi non passava. Perché io ricordo personalmente la prima volta che sono passato a prendere il dollaro dal Rebbe, Rebbe ha fatto con me la stessa cosa. Chi veniva la prima volta, il Rebbe gli dedicava un momento in più, perché sappiamo che gli occhi del tzaddik hanno una forza che purificano, rettificano, riparano le neshamot. E quindi, una volta che si è venuti dal Rebbe la prima volta, infatti è scritto anche nel libro della Yom Yom, che la prima volta che si va dal Rebbe, il Rebbe toglie la buccia, quello che è scritto nella Chassidut, ed ha tutto da spiegare. Ma, e quindi, diciamo che Rebbe ha dedicato un attimo di più anche a me quando sono passato per la prima volta. E mio zio mi racconta, uscendo, dice: e io quando sono passato, a un certo punto Rebbe apre gli occhi e mi segue con lo sguardo, e mi ha veramente pietrificato, e poi di nuovo ha richiuso gli occhi. Subito dopo, praticamente, sono passate 100 persone e hanno chiuso la porta. Io ho detto: ma come hai fatto a salire, che eri davanti a me e c'erano 1.000 persone che si schiacciavano sulla porta? Dice: in realtà non lo so. A un certo punto mi sono ritrovato sulle scale. È una cosa che mi fa i brividi sempre soltanto a pensarlo, perché l'ho vissuto, l'ho visto. Però per dire che lo voleva vedere, era venuto apposta, e quindi ha fatto in modo che arrivasse. E
Che
subito.
mese era, Rav? Che
Non ho capito.
mese era?
Era novembre del 93.
Ah, perché io sono andata a ottobre del 93 con un gruppo di donne da Roma che ci aveva accompagnato anche Rav Kazan di Roma.
C'ero anch'io, Lorella.
Veramente, lo sai, non mi ti ricordo.
Sì, ti ricordi, io c'ero pure, sì, è incredibile. La parola che hai detto adesso, Rav Haddad, pietrificato. E la verità è che uno si sente pietrificato perché dentro gli occhi
Ma
direbbe
no,
proprio.
Gina, noi non siamo riusciti a vederlo perché non ci riceveva.
No,
Noi non
io
la.
sono entrata. Io sono entrata.
No, 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 nel
No, forse
93.
è venuta anche un'altra volta prima.
Un'altra volta.
Ah, ecco, perché mi ha dato il dollaro. Mia figlia
Allora
era
era prima,
comune.
allora era
No,
prima.
era prima. Nel
Allora era
93,
prima.
no, infatti mi sarei ricordata di te. E no, non ci aveva ricevuto appunto per questo. Era Kazan, ci ha fatto da tramite per il dollaro e tutto il resto. Poi vabbè, c'è tutta una storia che è da brividi, che lascio poi un'altra volta, la racconterò. Ma mi ricordo che invece siamo entrati nella sua sukkah, la sukkah di casa sua, e quindi ha detto, dice, guarda, dentro casa non potete entrare, ma entrate nella sukkah che lui poco prima è stato qui, perché era ottobre, quindi era passato da poco Sukkot. E mi ricordo appunto che eravamo fuori casa sua e tutto il resto, ma la cosa non ci ha potuto ricevere.
E purtroppo era così, nel 93.
Sì, era ottobre del 93.
Sì. Ok, iniziamo la lezione. Allora, abbiamo parlato nelle lezioni precedenti del fatto che tutto è importante, ma cosa lo è di più? Abbiamo spiegato che è importante fare le mitzvot fisiche, però abbiamo detto che la tzedakah è più importante, poi abbiamo detto che la Torah è ancora più importante. Poi adesso si è parlato del fatto che è vero che la Torah è più importante, però rimane che le mitzvot fisiche sono più importanti. Quindi il Tanya ci sta un pochino facendo viaggiare in mezzo alle onde, ci sta spiegando che ogni cosa ha la sua importanza. E siamo arrivati al punto di spiegare che è vero che è importante fare le mitzvot fisiche, ad esempio anche la tefilah, se non hai avuto la kavanah, va bene lo stesso, a parte due punti della tefilah. Il primo pasuk dello Shema e la prima berakha dell'Amidah, quelle sono obbligatorie come mitzvot, essere accompagnate anche dalla kavanah, dalla concentrazione, dalla intenzione che abbiamo. Ho letto di il Chafetz Chaim che dice come si riesce facilmente ad avere kavanah nelle parole della tefilah, oppure quando diciamo una berakha, bisogna sempre pensare prima di aprire la bocca che sto parlando con Hashem. Se io faccio questa cosa e in più pronuncio ogni parola senza mangiare le parole, ogni parola la pronuncio bene, prima di bere un bicchiere d'acqua dico Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Shehakol Nihya Bidvaro, automaticamente rendo partecipe e coinvolgo anche la Kavanah, quindi la mia attenzione, e non sono distratto dal fatto che ho soltanto mosso le labbra, ma non ho, io non c'ero insieme a queste labbra. Però adesso ci dice che le mitzvot, è vero che la tfilah senza kavanah va bene, ma sono come un corpo senza anima. Nella lezione di oggi ci spiegherà che cosa vuol dire un corpo e che cosa vuol dire un'anima, perché dobbiamo capire cosa vuol dire sono come un corpo senza anima. In realtà dobbiamo capire se c'è oppure non c'è una differenza tra il corpo e l'anima. Voi direte sicuramente, certo che c'è la differenza tra il corpo e l'anima. L'anima è spirituale, il corpo è fisico. In realtà oggi il Tanya ci insegna qualcosa di molto particolare, qualcosa di nuovo. Prima però volevo raccontarvi che c'era un Hasid, si chiamava Yehuda Hasdan, ai tempi del Rebbe Marash, quindi a metà dell'Ottocento, che voleva parlare con sua moglie, si chiamava Rabbanit Rivka, era un personaggio, la moglie del Rebbe Marash era un vero personaggio. È entrato a casa sua, però lei stava facendo la tefillah, quindi ha aspettato in corridoio e lui sentiva lei nella sala da pranzo che faceva la tefillah. E in corridoio c'era l'orologio e ha notato che quando lei ha detto Shema Israel nella tefillah del mattino, è arrivata lo Shema e ha detto Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, è rimasta in silenzio per 20 lunghissimi minuti di Kavanah prima di dire Ve'avta et Hashem Elokech. Stiamo parlando di donne particolari, la moglie del Rebbe, che poi è diventata anche la mamma del Rebbe, anche la nonna del Rebbe, perché sia suo marito che suo figlio che suo nipote sono diventati Rebbe anche loro, e poi chiaramente la pronipote è diventata la moglie del nostro re. Quindi una persona molto, molto, molto speciale, però questo per dire che anche le donne potrebbero impegnarsi, non solo gli uomini, quando fanno la tefilà, di metterci dentro un pochino di Kavanah. Non è mai venuto a nessuno il dubbio che le donne non devono, stiamo parlando a tutti, ho raccontato questa storia per dire che 20 minuti chiaramente sono tanti, chissà quali livelli spirituali riusciva a raggiungere. Noi non siamo gente così grande, però nel nostro piccolo capire che cosa vuol dire Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad è importante, e ogni tanto studiare qualcosa di nuovo per poter rinvigorire questo legame con le parole della Tefila. Dicevo che le mitzvot sono tutte importanti, sono tutte diverse. Ieri abbiamo studiato che Yaakov Avino ha dato ai suoi figli 12 berachot. E sono molto particolari queste berachot, perché? Perché semplicemente poteva dare 12 berachot a tutti, poteva raccogliere i suoi figli e dare a tutti quanti 12 berachot, invece a ognuno ha dato una berachah diversa. A Yehuda ha detto sarai un leone, a Naftali ha detto sarai una gazzella, diciamo leggero come una gazzella, forte come un leone, Beniamin sarai determinato come un lupo, eccetera, eccetera. Ognuno ha dato una berachah diversa per insegnarci che in realtà in questo mondo non ci sono due cose uguali. Anche noi che abbiamo fratelli, figli, è sbagliatissimo dire a un figlio: ah, guarda, vedi tuo fratello com'è. Vedi Reuven com'è e vedi Yosef com'è. Sono tutti e due figli di Jacob. Non c'entrano nulla. Vuoi mettere Yehuda con un altro fratello? Anzi, addirittura Zevulun, che era il commerciante. Zevulun era il commerciante, ha ricevuto la Berachah di Yaakov Avinu, che avrai un sacco di successo nel commercio. Ma come Yaakov Avinu, tu che sei il tzaddik, il rebbe della generazione, non vorresti avere tutti i 12 tuoi figli studiosi della Torah, impegnati 24 ore su 24 nell'approfondimento? Lui è andato in giro con le barche a fare commercio, andava nel Mediterraneo a comprare, a vendere, e gli dai una bracha, certo, perché Zevulun è questo. Mentre Issachar, suo fratello, era quello che studiava Torah, e sappiamo che Issachar viveva grazie alla generosità di Zevulun, e Zevulun aveva il merito della Torah grazie a Issachar, quindi si condividevano questi due elementi, ma Zevulun ha dato la bracha di Zevulun. Vuol dire che ognuno in questo mondo ha il suo preciso compito, e questa è una cosa che ci deve fare riflettere. Mai dire a qualcuno: vedi lui, vedi l'altro, no? Non giudicare, lui è l'altro è l'altro. Come dire a una persona che non è molto alta: vedi tuo fratello com'è alto, che senso ha? Vedi tuo fratello com'è bellino, che senso ha? Vedi tua sorella, ma hai i capelli rossi, te, tu hai i capelli neri, che discorsi sono? Nello stesso modo anche nell'anima siamo diversi, nello stesso modo anche nelle mitzvot. Ogni mitzvah ha un mondo a sé, è un concetto a sé, ogni mitzvah è la più importante, ma qui stiamo parlando di cose generiche, un po' come dire che Yaakov Avinu ha dato a uno una berakah: no, tu non hai bisogno di salute, tu non hai bisogno di lunga vita, no, tu hai solo bisogno di benedizione nel commercio. Non è proprio così. Chiaramente ha dato a tutti una berakah generica, di avere lunga vita, di avere la salute di ferro, di avere successo in tutto quello che fanno, e poi ha dato a ognuno nel dettaglio quello che lui aveva bisogno in base alle sue caratteristiche. Qui stiamo parlando in modo molto generico: è importante la kavanah o è importante fare l'azione? La regola da quando abbiamo aperto il Tanya è che noi siamo qui per preparare questo mondo e renderlo una dimora per Hashem. Giusto? Vi ricordate questa frase? Bene, quindi la dimora si fa con le mitzvot fisiche, ma per Hashem bisogna farlo con la spiritualità, quindi ci vuole sia la mitzvah che la kavanah. Non riusciamo a fare tutte e due? Va bene, facciamo almeno la mitzvah fisica, però non dimentichiamoci che la kavanah non è meno importante che la mitzvah fisica. Ora il Tanya ci spiegherà che in realtà anche l'anima è così come il corpo è una creazione di Hashem, chiaramente, anche l'anima, chiaramente, è una creazione di Hashem. Quindi che differenza fa? Non tanta. specialmente se stiamo parlando del livello dell'anima che si chiama Nefesh, che esiste in tutti gli elementi. Fra poco parleremo anche dei quattro elementi. Il livello di Nefesh esiste nei quattro elementi, quindi una pietra ha la sua anima, livello di Nefesh. Poi andremo su e spiegheremo gli altri livelli, ma nel livello di Nefesh, che è una creazione di Hashem, la parte dell'anima che si chiama Nefesh è stata creata esattamente come il corpo è stato creato, ma non possiamo paragonare il corpo all'anima. Chiaramente l'anima ha una forza diversa di quella che ha il corpo. Prima di leggere insieme a voi, volevo prendere spunto dalla parasha di questa settimana. Nella parasha di questa settimana nasce Moshe Rabbeinu. E vediamo che quando nasce, la Torah dice, Vatere oto ki tov hu. E la mamma di Moshe si chiamava Yocheved. Ha visto Yocheved, figlia di Levi, ha visto questo bambino che era Tov. Cosa significa Tov? Qualcuno di voi ricorda cosa dice Rashi su questa parola Tov? Forza ragazzi, vediamo se qualcuno di voi si ricorda. Bravissima.
Mi ricordo che è luce, no?
Da dove lo sappiamo che Tov è luce?
Perché Hashem ha creato la luce con Tov, no? E dicendo che era Tov.
Bravissima.
Lasciamo perdere.
Allora, vi spiego. Se noi vogliamo capire, c'è una regola nella Torah, se noi vogliamo sapere che cos'è il significato di un concetto nella Torah, dobbiamo andare a vedere la prima volta che lo troviamo nella Torah. Quando la Torah dice che Moshe Rabbeinu era Tov, dobbiamo andare a vedere dove è scritta la prima volta la parola Tov. La prima volta la parola Tov è scritta nel primo giorno della creazione. Hashem ha creato nel primo giorno 10 cose. Vediamo se me le ricordo. Il cielo, la terra, il tohu vavohu, il buio, il vento, l'acqua, la
Le
luce.
piante, no?
Ah, no. No, sto andando per il Pasuk.
Ah, ok, sorry.
La Gemara dice 10 cose, il giorno e la notte, e la luce, quindi il buio e la luce, credo di aver dette tutte 10. Quindi la luce è stata creata il primo giorno. Non stiamo parlando della luce del sole, perché il sole è stato creato il quarto giorno. Quando la Torah dice il primo giorno che è stata creata la luce, non è la luce del sole, è la luce che noi godremo quando arriverà Mashiach. Infatti dice il profeta, quando arriverà Mashiach non avremo più bisogno della luce del sole, perché Hashem sarà la nostra luce. Il sole sarà buio in confronto alla luce di Hashem. Un bellissimo pasuk che troviamo nel Navi. Lo yelecha od ha-shemesh le'or yomam ve'yareach. Mi manca qualche parola. Che Hashem yeh lecha leor olam ve shalemu yemei evelech. E i giorni del tuo lutto saranno finiti. Quindi scopriamo che la luce che Hashem ha creato il primo giorno non è una luce fisica, è una luce spirituale. Quando la Torah dice di Moshe Rabbeinu, Vatere oto ki tov hu, e la mamma vide che Moshe era Tov, Rashi spiega che la casa si è riempita di luce. Che cosa significa? Significa due cose. Che il corpo di Moshe Rabbeinu era un corpo di un livello diverso da quello che è nostro. E quindi il corpo di Moshe Rabbeinu illuminava. Ma vuol dire anche un'altra cosa. Che la Neshama di Moshe Rabbeinu era una Neshama così elevata che il corpo non poteva contenere e nascondere la luce della Neshama, e quindi boom, tutta la casa si è illuminata. Ho parlato prima di questa Rabbanit Rivka. Suo marito era il Rebbe Marash Shmuel. Quando ha costruito casa dopo il matrimonio, ha chiesto al costruttore di fare delle finestre grandi. Il padre, il Rebbe Zemar Tzedek, gli ha detto: perché hai bisogno di finestre così grandi? Dice: perché voglio che entri tanta luce. E il Zemar Tzedek ha detto: ah, tanta luce. Il nonno, che era l'autore del Tanya, l'Admura Zaken, a casa sua aveva delle finestre piccole e quando entrava in casa c'era tanta luce, l'ha detto due volte, c'era tanta luce, perché la luce che noi cerchiamo non è la luce del sole, è la luce nostra interiore, la luce della nostra Neshama. Quando abbiamo la luce della nostra Neshama non c'è giorno, non c'è notte, è tutto luminoso, non abbiamo dubbi, non abbiamo difficoltà, non abbiamo imbarazzo, abbiamo tutto chiaro davanti a noi. Chiaramente, se noi siamo collegati con la nostra Neshama, ma dai tzadikim era così. Quindi, Moshe Rabbeinu, quando la sua Neshama è scesa nel suo corpo, sia il corpo di Moshe Rabbeinu era chiaramente un corpo di una qualità diversa, ma anche la Neshama era talmente elevata che la casa si è riempita di luce completamente. Perché la Neshama di Moshe Rabbeinu illuminava le nostre no? Vi spiego questa cosa e poi possiamo leggere facilmente le parole del Tanya perché avremo capito prima ancora di leggere. Allora, noi sappiamo che quando Hashem ha creato il mondo, questo mondo fisico è l'ultimo passaggio dopo che Hashem ha creato quattro mondi generici, infiniti mondi ha creato, ma generici, quattro livelli, quattro mondi, che si chiamano Atzilut, Beria, Yetzirah, Asiya. Ora, tutto è stato creato da Hashem, quindi la mia anima e l'anima di Moshe Rabbeinu, siamo entrambi stati creati da Hashem. Io sono fratello di Moshe Rabbeinu, voi siete tutti fratelli di Moshe Rabbeinu. Perché Moshe Rabbeinu ha un'anima così speciale e noi no? Qual è la differenza? Vi spiego la differenza, è molto semplice. Avete presente quando prendete un volo diretto, che costa molto di più, arrivate a casa riposati, oppure volevate risparmiare, avete preso un volo con tre scali e il problema è che avete perso il primo scalo, quindi siete rimasti 2 giorni all'hotel e non avevate niente da mangiare e siete andati in strada, non so, siete finiti dove, in India, non so dove. E poi da lì avete dovuto prendere un altro aereo che vi ha portato in Russia, dalla Russia a Dubai e da Dubai no, per arrivare a casa. Chiaramente, se avessimo preso l'aereo diretto, saremmo arrivati a casa belli riposati, in prima classe, diciamo, aggiungiamo anche quello. Invece, facendo un volo così, siamo arrivati proprio stremati. Faccio un esempio estremo. Credo che era un volo da Parigi, quello che era stato dirottato in Uganda nel 76. Era da Parigi? Ecco. Hanno preso un
Air
volo
France da Parigi, esatto.
Hanno preso il volo da Parigi per Tel Aviv e hanno vissuto un incubo. Chiaramente sono arrivati in Israele stremati e terrorizzati e traumatizzati a vita. Ok? La differenza tra la mia anima e quella di Moshe Rabbeinu è che Moshe Rabbeinu, tale quale come è stato creato nel mondo di Azilut, volo diretto, prima classe, tac, entra nel corpo. Quindi la sua anima splende come splendeva nel mondo di Azilut, che è il mondo più alto. È il mondo delle anime dei grandissimi tzadikim. Nel secondo capitolo del Tanya dice: Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe e i grandi Nevi'im sono di quel mondo di Azilut. Un cabalista della nostra generazione, Rav Yehoram Abergele, mancato 3 anni fa, ci ha rivelato che l'anima del Rebbe era un'anima nuova del mondo di Azilut. Va bene, abbiamo avuto la conferma. Cosa stavo dicendo? Le nostre anime, invece, del mondo di Azilut sono dovute scendere nel mondo di Bria, dal mondo di Bria sono scese nel mondo di Yetzirah fino al mondo di Asiya, i livelli più bassi del mondo di Asiya, proprio nei, come si dice, nei bassi fondi, e da lì, dopo tutti i traumi e E tutte le difficoltà sono entrate nel nostro corpo. È vero che in origine siamo la stessa anima, ma il percorso che abbiamo fatto è diverso. È per quello che noi già nasciamo stanchi, già nasciamo deboli, già nasciamo spenti e dobbiamo cercare di risalire tutto questo percorso con una scala, con una corda e tirarci su da un livello all'altro per raggiungere quello che riusciamo nella nostra vita a raggiungere. Finisco con un'ultima cosa e poi leggiamo. Era il secondo rebbe di... Allora, c'è in Israele una Hasidut molto conosciuta che si chiama la Hasidut di Gur. È la Hasidut con più, diciamo,
Con più tifosi, ecco,
forse
i sostenitori.
con più allievi. No, sono Baruch Hashem decine di migliaia. Non so dire quanto, ma sono decine di migliaia.
Ma proviene dalla Polonia, però, dalla città di Gur.
Esatto. Ora, il primo Rebbe di Gur si chiamava Chidushe Arim, Rabbi Yitzhak Meir di Gur. Lui ha avuto un figlio, che però questo figlio è mancato quando lui era ancora vivo. Che cosa è successo? Che quando lui è mancato, chi è diventato Rebbe? Suo nipote, che è stato cresciuto dal nonno. Ok? Quando suo nipote aveva 17 anni, viene a mancare suo nonno, il primo Rebbe di Gur, che era un grandissimo tzaddik, ma anche suo nipote si chiamava Sfat Emet, un grandissimo tzaddik. Però immaginatevi la scena delle persone che hanno 50 anni, 60 anni, 70 anni, che avevano un Rebbe ottantenne. Ok, ci sta. Viene a mancare il Rebbe, devono nominare come successore, come guida spirituale, un ragazzo di 17 anni. Fanno fatica, giusto? Vi ricordate la storia di Rabbi Elazar ben Azaria, che volevano nominarlo capo del Beta Midrash?
Sinedrio, sì.
Esatto. Cosa gli ha detto sua moglie? Non convincerai nessuno. A 18 anni non convince nessuno.
Ma gli è diventata la barba bianca, però.
Esatto. Come lo leggiamo all'inizio della Gadà, Amar Rabbi Elazar ben Azaria Reani Kiven Shivim Shana, è come se avessi 70 anni. Perché? Perché miracolosamente la mattina si è svegliato con la barba bianca e questo è stato un segno dal cielo, che dal cielo volevano lui come capo del Sinedrio. Bene. Però il problema è un problema. Quando tu hai 60 anni e ti capita di essere un Hasid di un 17enne, fai fatica. Allora, molti Hasidim facevano fatica ad accettare il nipote, Sfat Emet, come Rebbe a 17 anni. Ascoltate la risposta che cosa ha detto. Il Sfat Emet va da loro, va dagli anziani Hasidim e dice loro così. Dice, perché voi fate fatica? Perché la Neshama scende in questo mondo e poi ha bisogno di 10 anni, di 20 anni, di 30 anni, 40, 50, 60 anni per risalire, per imparare, per acquisire conoscenza, per approfondire gli studi, per riuscire a coprire un'ampiezza quasi infinita di Chokhmah e di Torah. Avete ragione. Quando un'anima scende in questo mondo, ha bisogno di tutto questo tempo. Ma vi manca un dettaglio. Io non sono mai sceso. Io non sono mai sceso significa che lui era un vero grandissimo tzaddik, che la sua neshama, da dove era spiritualmente, boom, è entrata nel corpo. Non aveva bisogno di scendere. Non so chi di voi oggi ha studiato il Tanya del giorno, che ci sono dei tzaddikim che scendono nel mondo non per loro, lezorech gavoa, per elevare il mondo, per illuminare il mondo. Infatti loro nascono senza Yetzer Hara. Come nasci senza Yetzer Hara? Non è giusto, perché io devo nascere con Yetzer Hara e tu nasci senza? Perché tu devi fare il tuo, lui deve fare il tutti. E quindi Hashem gli toglie lo Yetzer Hara, non glielo dà neanche per non impegnarlo in cose personali, in modo che possa sempre essere impegnato verso tutti. Infatti i tzaddikim della generazione si chiamano gli occhi del popolo. Si chiamano Neshama Klalit, anime Globali, cosa vuol dire globali? Che inglobano tutte le anime della generazione nella loro stessa anima, come Adam Arishon, che tutte le anime erano inglobate nella sua anima. Questo è perché ci sono anime che scendono nel corpo direttamente dal livello spirituale a cui sono state create, senza tutti i passaggi, senza fare i voli con scalo, senza dover andare. Come si chiama la capitale dell'Uganda? Mi sfugge.
Entebbe.
Antebbe, giusto. Sapete che c'era un'idea: o si va in Israele o si va in Uganda. Non so se avete sentito questa cosa. Esatto.
Il tempo degli inglesi, quando volevano andare all'Uganda al posto di Israele.
C'era un Rav che ha risposto a questa cosa in un modo molto chiaro, molto bello anche. Ha detto: se tu hai tua mamma a 30 km da qui e vuoi andare a visitare tua mamma, prendi la macchina e fai 30 km. Ma perché devi andare fino all'altra città a fare 30 km di macchina? Non ci sono abbastanza anziani nella tua città? Nel tuo palazzo troverai gli anziani. Vai a visitare un anziano qualsiasi e basta, non devi andare fino alla tua mamma. Che assurdità è? Io devo andare a stare con mia mamma e quindi devo fare il viaggio che faccio. Stessa cosa, vuoi mandarmi in Uganda? Io devo andare in Eretz Israele. Eretz Israele è il posto da dove arrivo e quindi lì devo andare, lì devo tornare. Bene, era una piccola parentesi, giusto per farci riflettere un pochino. Ora che abbiamo spiegato tutto questo, e abbiamo spiegato che sia le anime che i corpi, che i quattro elementi sono tutti stati creati da Hashem. Dobbiamo però capire che c'è una differenza tra il corpo e l'anima, perché il nascondimento, qua dice l'ascondimento di Hashem nel corpo è molto maggiore che nell'anima. Vi faccio un esempio. Parlavamo di Parma, io domani mattina devo essere a Parma, vicino Parma. Perché? Perché c'è un'industria. Questa industria, come tutte le industrie alimentari, lavorano con il vapore. Ora cosa succede? Succede che c'è un locale che si chiama locale termico, centrale termica, diciamo esattamente come. Nella centrale termica ci sono delle caldaie. Sono delle caldaie potentissime, che contengono migliaia di litri di acqua che devono trasformare in vapore per poter andare alle linee di produzione in quanto vapore. Il problema è che la caldaia, per poter mandare vapore a tutte le linee, deve avere una pressione altissima. La pressione normalmente è sui 12-13 bar, per quelli che capiscono. Se tu però mandi la pressione a 13 bar direttamente sulla linea, l'impianto esplode, giusto? Stessa cosa, stesso esempio lo possiamo dare con la centrale elettrica. Nella centrale elettrica stiamo parlando di gigawatt, ma io non posso caricare il cellulare con i gigawatt della centrale elettrica. Nello stesso modo è una centrale termica. Cosa facciamo? Dobbiamo mettere in tutto il percorso degli apparecchietti che si chiamano riduttori di potenza. Riduttore di potenza 1, riduttore di potenza 2, ecco. Quando arrivo sull'impianto, ho bisogno di un bar, di 0,5 bar, posso mandare un bar di potenza di vapore, altrimenti esplode tutto. La stessa cosa col cellulare, devo ridurre la potenza della centrale elettrica per portarla ai 5 watt che servono al cellulare. Esattamente così succede con la creazione. HaKadosh Baruch Hu è una luce infinita. Come fa la luce infinita a creare una cosa fisica? Deve subire un percorso infinito di riduzioni di potenza. Per quello che esistono quattro mondi: il mondo di Azilut, poi c'è una riduzione di potenza incredibile, Beria, poi un'altra, Yetzirah, Asiya. E in ogni livello c'è una riduzione di potenza fino a creare qualcosa di fisico, che anche quello è un miracolo. Detto tutto questo, leggiamo qualcosa, nonostante che siamo arrivati agli ultimi minuti della lezione. Ma qualcosa dobbiamo leggere perché leggendo avremo tutto più chiaro. E così sappiamo quanto è importante avere la Kavanah nella tefilah. Mi fate un cenno che state vedendo il Tanya?
Vede, si vede bene.
Benissimo. Ok, allora. Ultima riga della pagina precedente, riga 26. Non c'è tuttavia alcun confronto o somiglianza tra la qualità della luce e della forza vitale che illuminano il corpo e la qualità della luce e della forza vitale che illuminano la Neshama, la quale è l'anima di ogni essere vivente. Credo che fin qui è chiaro perché abbiamo spiegato fino a questo momento questo concetto. Però puntualizza il Tanya che in realtà sono tutte uguali. Certamente, riga 5, la luce è in ambedue di identica natura, perché tutto viene da Hashem, sia l'anima viene da Hashem, sia il corpo viene da Hashem. Ed è identico il processo dell'ascondimento dell'aspetto divino e il modo in cui la luce è nascosta, velata e vestita dalle diverse vesti. In realtà, che cosa sta dicendo? Che così come il corpo umano è una luce di Hashem che si è ridotta la potenza fino al punto in cui può essere creato un corpo umano, nello stesso modo anche l'anima è una creazione di Hashem che ha dovuto subire una riduzione di potenza della luce infinita per poter entrare nel corpo umano. Riga 10. Infatti, ambedue corpo ed anima appartengono a questo mondo. Qui sta dicendo una cosa un po' particolare. Qui sta dicendo che anche la Neshama, però ascoltatemi bene perché non sta dicendo la Neshama in realtà, sta dicendo il livello che si chiama Nefesh. Noi abbiamo nella nostra anima cinque livelli diversi. Il livello base è il livello del Nefesh. Quando noi nasciamo, nasciamo con il Nefesh. Così come tutto quello che è stato creato con il Nefesh. Settimana scorsa ho ricordato avevo ricordato il luogo dove riposa la Rizal, che è Tzfat, perché la Rizal ci rivela che anche una pietra ha l'anima, però non stiamo parlando di un livello di anima elevato, stiamo parlando del livello più basso che si chiama Nefesh. Ricordatevi questa parola. Nefesh. Nefesh vuol dire livello base dell'anima, il livello dell'azione. Quindi, sia il corpo appartiene a questo mondo, sia a livello di Nefesh dell'anima, anche lei appartiene a questo mondo. Riga 10. Infatti, ambedue corpo ed anima appartengono a questo mondo, in tutte le cui parti la luce, la forza vitale derivanti dal soffio della sua benedetta bocca, cosa sta dicendo? Che Hashem ha creato tutto soffiando l'anima dentro quello che doveva soffiare per poter dare l'anima. Quindi l'anima esce dalla bocca di Hashem. Quindi si nascondono in seguito al medesimo processo, ossia l'ascondimento dell'aspetto divino. Hashem si nasconde e la discesa graduale dei mondi adesso fa una caduta libera, come si dice. La discesa graduale dei mondi che si vanno formando di grado in grado in conseguenza di numerose profonde contrazioni. Che si chiamano nel linguaggio cabalistico Tzimtzumim. Tzimtzumim vuol dire contrazioni della luce di Hashem, finché questa si veste della Klipat Noga, quindi prima di trasformarsi in corpo, l'anima è scesa a un livello così basso che non è neanche Kedushah, ma addirittura è arrivato al livello della Klipa, che è una Klipa. Noga vuol dire una kelipa neutra che può essere riportata alla kedusha. Questo è il nostro lavoro. Quando noi usiamo le cose fisiche, prendiamo quello che è fisico, che è la sua energia è della kelipa e la portiamo in kedusha. Se invece chas v'shalom facciamo delle trasgressioni con degli oggetti fisici, con tutto quello che è fisico, prendiamo quello che è neutro, un'energia neutra che si chiama kelipat noga e la portiamo nei livelli più bassi. Fin tanto che non facciamo Teshuvah, rimangono nei livelli più bassi. Poi la possiamo riportare alla Kedusha. Riga 18, ultima parola. Finché questa si veste della Klipat Noga per dare vita alla totalità di questo mondo materiale, ossia a tutte le cose in questo mondo che sono permesse e pure. Quindi, tutto quello che è permesso, tutto quello che è puro, arriva dalla Klipat Noga. E da essa, ed attraverso di essa, vuol dire che l'energia e la luce di Hashem scendono a livelli così bassi che non si fermano alla Kedusha di questo mondo, ma scendono ancora alla Klipat Noga di questo mondo e scendono ancora all'impurità di questo mondo spirituale, chiaramente. E da essa ed attraverso di essa anche tutte le cose impure ricevono il loro sostentamento, perché essa funge, per così dire, da intermediario, come è stato spiegato in precedenza. Vado avanti ancora qualche riga. Ciò non pertanto l'illuminazione, ossia il flusso di vita. Diciamo, la traduzione più chiara è esattamente questa, il flusso di vita, con il quale Hashem illumina ed anima le cose. Oltre lo schermo di queste vesti, non è uguale per tutte dal punto di vista del grado della contrazione, dell'espandersi della luce. E adesso arriviamo al punto. Infatti, nei corpi materiali totalmente inanimati, come le pietre e la polvere, anche loro hanno un'anima. Ma vediamo che tipo di anima. Spiega, riga 7. L'illuminazione ha subito la massima possibile contrazione, infatti sono inanimate. C'è un'anima, ma l'anima è talmente contratta nella pietra che non vedi nessuna vitalità dentro la pietra e la polvere. Stiamo parlando del livello dei quattro elementi più bassi, che è terra, livello terra. E allora la vitalità è così minima da non avere nemmeno in sé forza vegetativa. Cosa vuol dire forza vegetativa? La crescita, la vegetazione cresce. Ma l'anima è così debole nell'elemento terra che non ha neanche la forza vegetativa. Ma nelle piante, ad esempio, nel secondo livello, perché noi abbiamo quattro livelli, livello di minerale, vegetale, animale e umano, ma nelle piante l'illuminazione non è così, scusate, no, l'illuminazione non è contratta fino a questo punto e quindi c'è una forza vegetativa. E così in linea generale tutte le creature si dividono in quattro categorie: creature inanimate, vegetali, animali e parlanti. In corrispondenza delle quattro lettere del nome benedetto tetragramma, dalle quali sono influenzate. Questa è una bella cosa, però è Kabbalist, è Kabbalah, che abbiamo quattro lettere nel nome di Hashem: la Yud, poi la Hei, poi la Vav e poi la Hei. L'ultima Hei è quella che dà la vita al livello che si chiama creature inanimate. Poi abbiamo la Vav che dà la vita alle creature vegetali, la prima Hei che dà la vita al livello del mondo animale, e la Yud che dà la vita al livello dei parlanti, vuol dire dell'essere umano. Ancora qualche riga, abbiamo finito. È proprio come l'illuminazione del flusso della vita nelle cose inanimate e nei vegetali non possono in alcun modo essere confrontati e messi alla pari con l'illuminazione del flusso della vita che si vestono degli animali e dell'uomo. Quindi divide in due: mondo minerale e vegetale e mondo animale e parlante. Non puoi paragonare l'energia, il flusso di vita che c'è in una pietra con il flusso di vita che c'è in un animale o in un parlante, nell'essere umano. Sono due cose completamente diverse, sono due energie completamente diverse. In realtà la sorgente è la stessa, ma ha subito molta più contrazione, molto più zimzum, molto più riduzione di potenza, la pietra chiaramente, che è l'essere umano. Benché in tutti ci sia una luce di egual natura, perché l'origine è tutta dalla luce infinita di Hashem, che risente dell'ascondimento dell'aspetto divino, che si veste in tutti nella stessa veste, ossia nella veste della Noga. Noga è questo livello neutrale. Così pure non c'è confronto o parallelo fra lo splendore ed il flusso della luce del benedetto Ein Sof, che sono l'interiorità della sua benedetta volontà, senza alcun ascondimento dall'aspetto divino e senza alcuna veste, i quali pervadono ed illuminano sia i precetti riguardanti azione, sia i precetti che dipendono dall'articolazione verbale, dal proferire con le labbra senza cavanà, La quale articolazione è considerata una vera e propria azione, come menzionato in precedenza, pronunciare parole è un'azione fisica. E dall'altro lato, non puoi paragonare un'azione fisica, una mitzvah fisica, con la kavanah che è l'anima dell'azione fisica. Così come non puoi paragonare l'anima della pietra con l'anima dell'essere umano, non puoi paragonare l'anima di una mitzvah fatta senza kavanah con una mitzvah fatta con kavanah, che è l'anima della mitzvah stessa. E dall'altro lato lo so che irradiano e pervadono la kavanah nei precetti riguardanti azione. Qui manca una parola, ensof. Che irradiano e provato la cavana nei precetti riguardanti azioni con la quale un uomo è impegnato nell'adempimento di tali precetti. Mi fermo qua perché capisco che è un concetto un po' particolare. Ve lo riassumo in una parola. Quello che sta dicendo è che chiaramente ogni essere, ogni creatura ha la sua energia limitata in base alla creatura stessa. Quindi la pietra ha un'energia molto molto debole che addirittura non ha la forza di avere un'anima vegetativa, a differenza del mondo vegetale, del mondo animale, del parlante, che hanno un'energia molto molto più forte, ma comunque non puoi paragonare l'anima che dà vita a un corpo fisico, all'anima che dà vita alla mente, alle emozioni, a tutto quello che è di suo spirituale. Quindi, tra il corpo e l'anima c'è una differenza, tra una mitzvah fisica e una mitzvah spirituale. Che cos'è una mitzvah spirituale? La kavanah, quando io metto le mie emozioni, quando io metto il mio trasporto, partecipo nella mitzvah, chiaramente ha un valore infinitamente più alto di quello che può essere il valore di una mitzvah fatta senza kavanah. Quindi quello che abbiamo imparato nell'azione di oggi è che è vero che è importantissimo fare le mitzvot fisiche, ma siccome questo mondo è un mondo in cui noi dobbiamo portare la luce di Hashem in questo mondo per renderlo una dimora per Hashem, chiaramente dobbiamo metterci la spiritualità in questo mondo e non soltanto la fisicità. Abbiamo detto per oggi tutto. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa o raccontarci qualcosa, ci farà sicuramente piacere.
Ma è curiosa la storia degli inglesi che volevano darci Lugano invece di Erez, insomma, come territorio alternativo. Come potevano pensare che accettassimo di andare in Uganda? Cioè, questo proprio mi sembra fuori dal mondo. Insomma, adesso
È
non
perché
c'entra col discorso religioso, però il discorso politico, insomma, veramente discorso Uganda.
possiamo legare questo argomento con la lezione. Quando tu stacchi la spiritualità dalla materialità, queste sono le conseguenze. Quando tu dici, ok, io non ho bisogno di un territorio che mi rappresenta spiritualmente, io ho bisogno semplicemente di un confine che mi protegga fisicamente, allora ti va bene anche l'Uganda. E
Sì, insomma, come
purtroppo,
tutti gli altri, così, non
ma la corrente in quel
popolo
periodo era
comune,
quella
insomma.
che noi conosciamo, che poi questa corrente è stata portata in Israele e noi conosciamo tutte le conseguenze purtroppo negative di quello che è successo. Noi abbiamo per 2000 anni, 2000 e passa anni, abbiamo dato la nostra vita per osservare le mitzvot dovunque eravamo, in Nord Africa, nello Yemen, e in Europa, ma poi quando siamo arrivati in Israele a un certo punto è cambiato tutto. Perché è cambiato tutto? Perché Israele era stata, se si può dire, predisposta a un tipo di vita staccata dalla spiritualità. E quindi inanimata. E questo è il motivo delle conseguenze che abbiamo, perché il più grande esercito del mondo non può nulla se non c'è la protezione di Hashem. Com'è che dice David HaMelech nel Tehilim? Shav lachem, no, im Hashem lo ishmorir shav shakat shomer. Se Hashem non protegge una città, puoi metterci il miglior esercito con la migliore tecnologia, ma Hashem non la protegge, non la protegge. E quindi cadrà. E questo purtroppo quello che ci è successo in passato, che non deve succedere più, perché si continua a parlare del fatto, ne abbiamo anche parlato 2 o 3 mesi fa, perché i ragazzi che studiano nelle Shivot non vanno a fare la tzavà. Abbiamo bisogno della protezione di Hashem. E la protezione di Hashem è questa. Serve l'esercito fisico e serve l'esercito spirituale. Serve il corpo e serve l'anima. E non puoi paragonare il corpo all'anima. Quindi Avraham Avinu, lui con il suo servitore Eliezer, hanno fatto la guerra contro 4 re invincibili e sono passati alla storia. Avraham Avinu era un eroe. Avraham Avinu dove arrivava la gente lo venerava. Perché? Perché aveva sconfitto i grandi re. La storia della Parashah di Lech Lecha. E come ha fatto da solo a vincere contro i 4 grandi re? Se Hashem è con te, uno contro tutti. Come abbiamo visto, siamo usciti dall'Egitto, non abbiamo neanche preso un'arma in mano. L'esercito più potente, chi era? L'esercito del faraone. Non abbiamo neanche visto un'arma. Ha fatto tutto lui e lo leggiamo tutte le mattine come lode ad Hashem. Hashem ish milchama, Hashem shemo. È lui che ha fatto la guerra per noi. E noi così dovevamo entrare in Israele con Moshe Rabbeinu, se non ci fosse stato il problema degli esploratori. E quindi sono passati 40 anni, Yoshua ha dovuto fare la guerra, ma comunque le guerre di Yoshua erano guerre miracolose. Le mura di Gerico che vengono, che sprofondano sottoterra e tutti gli altri miracoli. Il Giordano che si ferma come lo stesso miracolo che abbiamo vissuto uscendo dall'Egitto. E quindi abbiamo bisogno dei 2 ingredienti, abbiamo bisogno di Luganda non ci basta, perché Luganda sarebbe stato un altro posto dove odiare gli ebrei, ma sarebbe stato molto peggio, perché lì veramente non ci sarebbe stata la protezione di Hashem. Oggi, con tutti gli attentati, le difficoltà, è terribile. Abbiamo questa settimana perso 10 persone tra soldati e civili. Anzi, Shabbat altri 4 soldati. Terribile quello che succede. Ma non ci rendiamo conto che quando un terrorista prende un mitra e lo punta su un autobus pieno di passeggeri, come fanno a esserci soltanto 2 vittime? Ha sparato raffiche, 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 2 vittime. E chiaramente chi è stato deciso dal cielo che doveva tornare su è tornato su, ma tutto il resto è un miracolo. E quindi per forza dobbiamo metterci la kavanah nelle mitzvot, vuol dire la spiritualità nella nostra vita materiale, è la nostra unica protezione.
Sono venuto a trovarci 3 soldati al tempio 2 settimane fa, che erano diciamo in congedo per una settimana, sono venuti in Italia per andare a sciare, soldati religiosi, e ci hanno raccontato che loro i miracoli li hanno visti con gli occhi, proiettili che li passavano da tutte le parti senza toccarli. Cioè, non bisogna andare soltanto a ricordare Avraham Avinu, noi i miracoli
Sì.
raccontati da queste persone che erano davanti a me, li vediamo anche oggi.
È chiarissimo. Perché? Perché siamo tornati a casa nostra, siamo tornati dalla mamma. Però c'è un protocollo da seguire. Che Hashem ci dia la forza e la salute per completare la missione della nostra vita, di portare la Shekhinah, di portare Mashiach e di portare la presenza di Hashem in questo mondo prestissimo, prima ancora che Trump diventi presidente. Non abbiamo
Amen.
facciamo anche a meno.
Amen. 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 Amen.